La storia di mia nonna, profetessa. Capitolo 17. Una pericolosa traversata sul fiume ghiacciato. Era mezzanotte. Ellen stava vicino alla finestra e guardava nel buio della notte. Pregò affinché la pioggia smettesse di cadere prima che si sciogliesse la neve. Da poco i White erano rientrati dalla visita a Round Grove nell'Illinois, dove avevano incontrato un nuovo gruppo osservante del sabato. Dopo le riunioni bibliche, i pastori Josiah Hart e Dillon Evers chiesero ai nonni di andare con loro a Waukon in Iowa. Si prepararono quindi per il viaggio, ma la pioggia incessante scioglieva la neve, il che non permetteva di usare la slitta. «Sembra che dovremmo rinunciare alla partenza», disse James. «D'altra parte, perché avrebbero dovuto viaggiare in pieno inverno 300 chilometri sulla slitta?» Ellen, però, era convinta che questo viaggio era assolutamente da fare. Nella sua ultima visione è stata avvertita che la popolazione di Waukon ha urgente bisogno d'aiuto. Quindi essa doveva partire a tutti i costi. Da quando la grande famiglia della casa editrice si trasferì da Rochester a Battle Creek, il papà di John Andrews lasciò la propria fattoria nel Maine per trasferirsi all'Ovest. Più tardi scrisse ai suoi amici: «Venite da noi. Qui la terra costa pochissimo, abbiamo molta legna per le costruzioni. Potreste costruirvi le case e ricominciare una nuova vita. Potrete predicare il sabato tra la gente che non ha mai conosciuto questa verità». Non ci voleva molto tempo per istituire a Waukon la Chiesa degli Avventisti, e poiché John consacrò la sua vita per gli studi teologici, preparare sermoni o altri testi, accolse l'invito con piacere. Al suo arrivo trovò lavoro nell'emporio alimentare di suo zio. In seguito scrisse al suo amico John Loughborough di raggiungerlo per collaborare insieme. John, dal momento che i suoi affari non andavano molto bene, colse l'opportunità di trasferirsi. Una volta arrivato nel Waukon, acquistò vari attrezzi e cominciò a lavorare come il falegname. Quella notte Ellen dormì poco nella casa degli Hart. Rifletteva su quanto c'era bisogno dei nuovi pastori nel lavoro missionario. Pregava per tutti quelli che lavoravano già in questo campo, affinché il Signore rinforzasse la loro fede. Nel frattempo, le persone benestanti che si convertirono alla verità cominciarono a sostenere l'opera d'evangelizzazione. In questo modo, finalmente si potevano aiutare finanziariamente i pastori più giovani. Erano i primi che necessitavano tale aiuto. Prima che frate Hart si ritirò nella sua camera, domandò: «Ellen, andiamo a Waukon?» «Sì, andiamo, sia fatta la volontà del Signore», essa rispose. La stessa notte Ellen continuò a fissare nel buio oltre la finestra, nell'attesa del miracolo. Durante la mattinata cominciò a nevicare e nevicò tutto il giorno. Ecco, il miracolo era avvenuto. Le sue preghiere furono ascoltate. Nel pomeriggio lo strato della neve era abbastanza alto da poter partire con la slitta. Non sappiamo dove si fermarono la sera per cenare e riposare. Il giorno dopo sono stati ospitati presso una famiglia nel Green Valley, dove furono costretti ad aspettare una settimana perché le strade erano bloccate dalla neve. Finalmente partirono, anche se non con poche difficoltà, poiché la slitta sprofondava continuamente. Il proseguimento diventò lento e difficile. La mattina seguente cominciò a piovere. La neve si scioglieva in fretta. Allora non esistevano ancora i ponti e bisognava attraversare i fiumi a guado. Il ghiaccio della superficie diventava sempre più molle, perciò bisognava partire presto. La pioggia poteva da un momento all'altro provocare l'impossibilità di guadare il fiume. La situazione diventava sempre più pericolosa. I cavalli sprofondavano ad ogni passo. Il gruppo, prima di attraversare, domandarono ad alcune persone che si trovarono nelle vicinanze: «Come si presenta la situazione sul fiume? È possibile attraversarlo?» Le risposte erano poco rassicuranti. Uno diceva: «Io non lo farei per niente al mondo». L'altro aggiunse: «Qualcuno diceva che il ghiaccio si ruppe sotto un carro e il cocchiere a momenti perdeva la vita». All'arrivo della sponda si fermarono e frate Hart domandò: «Andiamo avanti verso lo Iowa o torniamo indietro nell'Illinois? Siamo giunti al Mar Rosso. Dobbiamo attraversarlo?» «Vai avanti e confida nell'Iddio di Israele», rispose Ellen. Fratello Hart diresse delicatamente i cavalli sul ghiaccio che copriva il fiume. Sulla superficie c'era neve mischiata con l'acqua. Tutti cominciarono a pregare perché il ghiaccio sopportasse il peso del carro. Arrivati alla sponda opposta, si sentì gridare: «Urrà! I viaggiatori ringraziarono il Signore per la felice attraversata. Sapevano che senza l'aiuto e la benedizione di Dio non avrebbero avuto questa fortuna. Loro erano sulla strada indicata dal Signore verso il compito da Lui prefisso, quindi si muovevano con la fede per giungere alla meta. Il venerdì sera alloggiarono in un albergo e iniziarono il sabato dignitosamente, con le preghiere e canti. Altri ospiti dell'albergo si unirono al gruppo per cantare insieme. Il fratello Evers condusse l'ora dello studio biblico. Il proprietario dell'albergo si avvicinò a loro e li invitò a ritornare un'altra volta per organizzare un altro studio biblico. Intanto il tempo cambiò. L'aria diventò gelida. I viaggianti cominciarono a preoccuparsi uno verso l'altro. Uno di loro disse: «Vedo sul tuo viso una macchia bianca. Sfregala bene con la neve». Su quell'ultimo giorno di viaggio, Ellen raccontò nella sua lettera: «Siamo 20 chilometri da Vaucon. Tutto va bene. Il peggio è già dietro di noi. Ieri abbiamo cercato per un'ora la strada. I cavalli avanzavano con grande sforzo. Grazie a Dio siamo riusciti a superare tutti gli ostacoli. La cosa più importante è che durante il viaggio abbiamo ricevuto molte benedizioni». Il lunedì le nostre scorte alimentari erano finite, perciò ci siamo nutriti con una mela per tutto il giorno. Il tempo generalmente era sopportabile, mentre adesso l'aria è diventata gelida. L'ultima notte l'abbiamo passata in una locanda senza mobili. Dove avrebbe dovuto essere un caminetto c'era un grande buco, da dove soffiava un vento gelido. All'arrivo a Vaucon tutti rimasero molto sorpresi, perché con la temperatura così bassa nessuno avrebbe osato muoversi da casa. John L., mentre stava lavorando in negozio, udì la voce del fratello Evers. «John, scendi giù, hai visite! Sono arrivati Ellen e James White!» John scese dalla scala e si avvicinò alla slitta. Ellen, con un tono molto serio, si rivolse a lui. «John, che cosa fai da queste parti?» E John rispose: «Sto lavorando come falegname, insieme a Mid». Il tono di Ellen diventò ancora più serio e deciso. «John, che cosa stai facendo qui?» John abbassò la testa e non rispose nulla. «Ti chiedo per la terza volta, John, che cosa stai facendo qui?» Ma John non sapeva cosa rispondere. La sera, tutte le famiglie avventiste si incontrarono in casa d'Andrews. Per una settimana, ogni sera furono fatti studi biblici. Il gruppo studiò sulla missione della Chiesa cristiana di Laodicea, prima del ritorno di Cristo. I membri della Chiesa di Vaucon non si rendevano conto che l'autosufficienza era un peccato mortale in assoluto di Laodicea. Questi cristiani erano convertiti ed avevano sperimentato la nuova nascita, ma la cosa non risultava evidente nel loro stile di vita. Credevano che il rimprovero che la Chiesa di Laodicea ricevette durante il mandato apostolico concernesse solo quelle chiese che si sono rifiutate di diffondere la verità sull'imminente ritorno di Gesù. Ora, grazie allo studio approfondito, compresero che Gesù mise il dito sulla piaga che non era d'ordine dottrinale né d'ordine ecclesiastico, ma solo di natura spirituale, come l'acqua tiepida che dà la nausea. Questo studio, in realtà, mise a nudo la più tragica delle condizioni spirituali. Poiché tu dici: «Io sono ricco e mi sono arricchito e non ho bisogno di nulla», e non sai che tu sei infelice fra tutti, e miserabile, e povero, e cieco, e nudo. Apocalisse 3, versetto 17. Essi compresero che non bastava studiare la parola di Dio solo per se stessi, ma dovevano dividerla con gli altri. Solo grazie all'unzione dello Spirito Santo, il collirio celeste, Gesù poteva illuminare i loro cuori, Efesini 1, versetto 17-18, e far risplendere la luce verso gli altri. Essi hanno compreso pure che Dio vuole Laodicea spirituale, perché è l'unico modo di consentire al Signore di camminare con loro. Oltre a questo, Gesù supplicò la Chiesa di Laodicea: «Io voglio entrare, non solo per dimorare in voi, perché questo lo sto già facendo, ma voglio camminare in voi». Poi Cristo si rivolse ancora a loro: lasciate che io mi identifichi interamente con voi. Il che significava che lui vuole cenare con voi e voi con lui. Negli incontri con i vicini, i cristiani di Wokon parlavano molto, sì, ma sempre sulle faccende concernenti le fattorie, le costruzioni o altri piani per il futuro, e non del meraviglioso futuro con case e terreni preparate per loro da Gesù stesso. Compreso l'errore, di conseguenza si rattristarono e con sincero pentimento si ravvidero. Gesù, vedendo questo sincero pentimento, venne in loro aiuto, mandando Ellen per confortarli. Così, durante uno studio serale, essa ricevette un'altra visione dove pronunciò con solennità queste parole: «Tutti quelli che amo, io li riprendo e li castigo. Abbi dunque zelo e ravvediti. Ecco, io sto alla porta e picchio. Se uno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli meco». Apocalisse 3, versetto 19-20. Parole simili tranquillizzarono e assicurarono i presenti, perché il Signore li amava nonostante tutto. Mary Loughborough si alzò e disse: «Fratelli White, credevo che qui dove ci siamo trasferiti non avreste potuto trovarci. Ora però sono felice che ci abbiate trovato. Ho peccato e in più ho convinto mio marito al peccato. Signore, perdonami. Liberami da questo peccato. Gesù, io apro la porta del mio cuore per farti entrare». Un'altra persona si alzò e confessò: «Ero talmente assorbito dal lavoro nella fattoria che ho trasgredito il sabato». Qualcun altro confessò che derubò il Signore dalla decima per investire nell'acquisto di un pezzo di terreno in più. Uno dopo l'altro confessarono i loro errori, parole sconvenienti o atti peccaminosi. La sorella di John, Mary, si avvicinò al marito e disse: «John, molte volte mi sono lamentata per le tue frequenti assenze a scopo di annunciare la parola di Dio mentre rimanevo a casa da sola. Perdonami. Torna a servire il Signore con la fede». John rispose: «Oggi stesso lascio il martello. Ho piantato un ultimo chiodo». Anche John Andrews rinnovò la promessa e ritornò a servire il Signore. La riunione si prolungò fino a mezzanotte. Il giorno dopo, verso le 10, il gruppo si riunì ancora insieme per le preghiere, le meditazioni e lo studio della parola. Rimasero 7 ore consecutive nello studiare, meditare e pregare. Durante la riunione, uno dei presenti pregò per suo figlio, il quale si rifiutava di accettare la Bibbia. La preghiera del padre fu esaudita, il figlio si convertì. Una volta il ragazzo, navigando verso Mississippi, sbarcò a Rock Island e, camminando lungo il fiume, cominciò seriamente a riflettere sull'esistenza di Dio. «A chi potrei chiedere? Come potrei convincermi?» Improvvisamente sentì una voce che disse: «Credi alla Bibbia, perché essa è la parola di Dio». E il ragazzo rispose: «Sì, io voglio conoscerti, Signore». Durante il viaggio di ritorno, si inginocchiò nella sua cabina e, pregando, donò il suo cuore al Signore. A casa aiutò nei lavori della fattoria e nel tempo libero studiò la Bibbia insieme ai suoi vicini. Più tardi diventò pastore. Questo giovane si chiamava George Butler, che per molti anni fu presidente della Conferenza Generale. Alla partenza degli ospiti, molte lacrime bagnarono i visi dei presenti. Tutti gli avventisti a Wokon fecero un solenne voto al Signore: metterlo sempre al primo posto nella propria vita. Promisero al loro padre che nessuna preoccupazione terrena o ricchezza li avrebbero distolti da lui. John L. abbandonò il mestiere di falegname e ritornò con i White senza sapere cosa lo aspettava. Era pronto per cominciare a lavorare per Cristo ovunque dovesse essere mandato. Mentre si preparava per un viaggio di 300 chilometri, non pensava più a se stesso, ma a sua moglie Mary. Ora essa doveva rimanere sola per molto tempo, mentre John si spostava qua o là per visitare e insegnare la parola di Dio. Dopo alcuni mesi, Mary cominciò ad accompagnare John e i White nella campagna d'evangelizzazione. John Andrews, invece, rimase nel Wokon a causa dei problemi di salute. Una volta guarito anche lui, ritornò a lavorare per il Signore. Da ora in poi nulla poté distogliere questi santi uomini da cambiare progetti e piani. Sulla strada verso la casa, James disse: «Mi sento molto ripagato. Valeva la pena sopportare tante difficoltà durante questo pellegrinaggio». I suoi compagni seduti nella slitta ammantati con pesanti coperte si sentirono anche loro grandemente benedetti. L'amore di Dio riscaldava i loro cuori.